Laudetur Jesus Christus.
Buongiorno ai titoli di oggi. Pregando cambiamo la realtà e i nostri cuori, così Papa Francesco nel videomessaggio sulle intenzioni di preghiera del mese di dicembre. Per notizie dal mondo si discute sull'arrivo dei vaccini anti-Covid. In Nigeria i jihadisti di Boko Haram rivendicano l'ultima strage. Il presidente eletto degli USA, Biden, mette a punto la squadra di governo. Oggi giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù, una piaga ancora diffusa su cui il pontefice ha fatto tanti appelli chiedendo di vincere l'indifferenza. A voi tutti un cordiale saluto da Giancarlo Lavella. Preghiamo affinché la nostra relazione personale con Gesù Cristo sia nutrita dalla parola di Dio e da una vita di preghiera. Questa è l'intenzione per il mese di dicembre che il Papa affida alla Chiesa Cattolica attraverso la rete mondiale di preghiera del Pontefice. Ce ne parla Amedeo Lomonaco.
Corazón de la misión de la Iglesia es la oración.
La preghiera, afferma il Pontefice, è il cuore della missione della Chiesa, la chiave per poter entrare in dialogo con il Padre. Ogni volta che leggiamo un piccolo passo del Vangelo, ascoltiamo Gesù che ci parla. Parliamo con Gesù, ascoltiamo Gesù e rispondiamo, e questa è la preghiera. Pregando, sottolinea Francesco, cambiamo la realtà e cambiamo i nostri cuori. Il nostro cuore cambia quando prega. Possiamo fare tante cose, ma senza preghiera non funziona. Il video del Papa di questo mese si conclude con uno speciale invito del Santo Padre alla preghiera. Il Santo Padre lo aveva rivolto il 28 giugno del 2019 durante l'incontro con la rete mondiale di preghiera.
In silenzio tutti, ognuno prega col cuore.
Cambiamo argomento, salgono ad oltre 63 milioni i casi di coronavirus nel mondo, ma con 41 milioni di guariti e quasi 1,5 milioni di decessi. Una situazione che potrebbe virare al meglio con l'annunciato arrivo a settimane dei vaccini anti-Covid. Ce ne parla Marina Tomarro.
Da gennaio dovrebbe partire un primo piano vaccinale contro il coronavirus. 3 al momento i vaccini candidati per questa prima ondata. Gli Stati Uniti, che continuano ad essere il paese maggiormente colpito al mondo dal coronavirus, accelerano nella fornitura del vaccino già dal prossimo 12 dicembre, che potrebbe essere distribuito ad oltre 20 milioni di persone. E ad un anno dalla propagazione del virus nel mondo, ancora non sono chiare le dinamiche della sua diffusione. Anche in Italia, dove cala la curva dei contagi e si allenta la pressione sulle rianimazioni, il ministro Speranza ha illustrato al governo un piano che prevede 202 milioni di dosi di vaccino anti-Covid disponibili dal primo trimestre 2021. Intanto, proprio in queste ore si sta valutando un allentamento delle misure di sicurezza in vista delle festività natalizie.
E tanto, sempre a proposito di Covid, il Giappone ha annunciato che fornirà gratuitamente i vaccini anticoronavirus ai suoi 126 milioni di abitanti in base a un disegno di legge adottato oggi, mentre il paese si trova proprio in queste ore ad affrontare un aumento delle infezioni. Ci spostiamo in Nigeria con un video. I terroristi islamici di Boko Haram hanno rivendicato il massacro sabato scorso di 110 contadini nel nord-est del paese, mentre il governo sta facendo rientrare gli sfollati per coltivare i campi e far fronte alla crisi alimentare. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
Dopo che la BBC ha dato la notizia della rivendicazione da parte dell'organizzazione jihadista alleata all'ISIS, i senatori della Nigeria hanno chiesto al presidente Buhari il licenziamento dei capi della sicurezza nazionale e l'apertura di un'inchiesta sulle accuse di corruzione e fughe di notizie all'interno della struttura. I parlamentari chiedono anche il reclutamento di 10.000 vigilantes locali per sostenere gli sforzi delle forze armate nella lotta contro gli islamisti, che sabato in motocicletta hanno fatto strage dei contadini impegnati nella raccolta del riso vicino a Maiduguri, capitale dello stato di Borno. E ora il governatore sta facendo rientrare più di 3.000 sfollati nei propri villaggi per lavorare i campi e le fattorie abbandonati e far fronte così al rischio di crisi alimentare nel paese, ma rischiando di esporli agli attacchi di Boko Haram. A giugno, secondo l'ONU, circa 4,3 milioni di persone hanno sofferto la fame per l'aumento delle violenze, la crisi del Covid-19 e le restrizioni agli spostamenti.
Paura e terrorismo ieri in Germania quando nella zona pedonale di Treviri un'auto ha investito numerose persone uccidendo 5 civili e causando 14 feriti. Escluso il movente attentato, dopo l'arresto del responsabile, un 51enne risultato ubriaco e probabilmente affetto da turbe psichiche. Sono ripresi ieri a Ginevra, in Svizzera, i colloqui intersiriani mediati dall'ONU per la modifica della Costituzione del Paese. Paese afflitto da 10 anni di guerra. La situazione rimane preoccupante, a detta dell'ONU, che esorta Stati Uniti e Russia a collaborare per fermare il conflitto e alleviare le condizioni dei civili. Ce ne parla Andrea De Angelis.
Si concluderanno venerdì 4 dicembre e si tratta del quarto round di colloqui intersiriani per il futuro del paese. Molti dei partecipanti seguiranno virtualmente i lavori collegandosi online. A Ginevra, tra gli altri, anche Ahmad Kusbari, co-presidente del Comitato Costituzionale. I colloqui sono iniziati lo scorso autunno e dopo un anno c'è ancora tanto da fare. Alla vigilia di questo nuovo appuntamento, Geir Pedersen, inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, si è detto comunque ottimista sulle possibilità di far avanzare in maniera costruttiva la discussione tra le parti. Un futuro quello siriano dove la popolazione auspica possa arrivare finalmente la parola pace, accompagnata da sicurezza e speranza, anche per i cristiani presenti nel paese, per i tanti rifugiati che ancora vi devono fare ritorno. Non cali una coltre di silenzio sulla Siria, ha chiesto lo scorso mese il nunzio apostolico, il cardinale Zenari.
Andiamo negli Stati Uniti in vista dell'assunzione del giuramento della carica da presidente il 20 gennaio prossimo. Joe Biden sta mettendo a punto la squadra di governo, deciso ieri il team che si occuperà della crisi economica, sarà guidato dal ministro del Tesoro, signora Janet Yellen, già a capo della Federal Reserve. Di fronte a questa crisi storica, ha detto la Yellen, bisogna agire con urgenza. Sul prossimo staff presidenziale sentiamo Paolo Mastrolilli, corrispondente da New York del quotidiano La Stampa.
Biden sta puntando molto sull'esperienza, cioè persone collaudate che conosce dal punto di vista personale. Il segnale è molto evidente, la competenza ritorna alla guida del governo americano, sono generalmente degli esponenti dell'ala moderata, perché appunto Biden ha interpretato la sua elezione come un mandato a riunificare il paese, a riportare la calma, a riportare la stabilità.
Realizzare questo obiettivo, la riunificazione, quali le tematiche da affrontare?
Lui naturalmente ha posto come primo obiettivo quello di affrontare con forza l'epidemia di Covid. Un'altra questione molto importante sulla quale lui ha puntato è la questione del clima. Dal punto di vista invece della politica estera, lui sta puntando sul rilancio delle alleanze con l'Europa, con la NATO, la creazione di un fronte delle democrazie attraverso un vertice che intende convocare al più presto e anche cercare di unificare tutti quanti gli alleati per fronteggiare minacce, pericoli o rivalità come quella con la Cina.
È scomparso ieri a Lione l'arcivescovo emerito di Algeri, Monsignor Henri Tassier, aveva 91 anni e l'ultimo suo incarico è stato la guida della diocesi della capitale algerina dal 1988 al 2008. La ricerca della fraternità ha segnato la vita di questa figura centrale della Chiesa nel paese nordafricano. Fu particolarmente vicino ai monaci di Tibrine e agli altri religiosi assassinati durante la sanguinosa guerra civile in Algeria, promuovendo poi la loro causa di beatificazione. Nel mondo sono oltre 40 milioni i cosiddetti schiavi moderni, un quarto di essi è costituito da minori. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa drammatica realtà, l'ONU ha proclamato il 2 dicembre giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù. L'appello di Papa Francesco a non chiudere gli occhi di fronte a questo fenomeno. Ce ne parla Adriana Masotti.
Tanti volti di un fenomeno formalmente condannato da quasi tutti i paesi eppure ancora presente. Lavoro forzato, anche minorile, specie nelle occupazioni domestiche, nell'edilizia e nell'agricoltura, sfruttamento sessuale, tratta di persone, matrimoni precoci, reclutamento forzato nei conflitti. L'odierna giornata internazionale indetta dall'ONU risulta di estrema attualità. Oltre 40 milioni le persone attualmente coinvolte, sia nel mondo ricco che nelle nazioni più povere. Le cause della schiavitù sono la povertà, la corruzione, la sete di denaro. Per questo non bastano le leggi per sradicarla. Papa Francesco ne ha parlato spesso, indicando l'impegno per l'abolizione di questo fenomeno un dovere per tutti e specie per i cristiani. Il 10 febbraio dello scorso anno all'Angelus affermava: tutti possiamo e dobbiamo collaborare denunciando i casi di sfruttamento e di schiavitù. Non cadiamo nell'indifferenza, apriamo gli occhi per guardare le miserie e le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della loro dignità e della loro libertà.
E termina qui questa edizione. Da Giancarlo Lavella a voi tutti grazie per l'attenzione. Tra breve il buongiorno di Radio Vaticana con voi.